questo è strano.
Ci sono cinque modi per morire: cause naturali, accidentali,
che strano,
omicidio,
poi mi sfotto,
suicidio, e il quinto che resta ancora un mistero.
Che certo, se è una citazione la puoi fare, no, basta, le virgolette ti salvano da tutto.
Poi mi prende in giro, se
CSI
io
CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.
Preferisco alle iniezioni
la supposta.
La supposta.
Abbiamo parlato mezz'ora di supposte prima, ma Picozzi, se vuoi estendiamo il discorso.
Picozzi, ma io
è un modo insolito per morire.
Per morire no, però capisci che io prima di prendere questa medicina, la supposta, esatto, io un po' le parlo, perché non è che mi concedo così al volo. Prima parlo un attimo alla supposta, dico,
però, scusa,
no,
facciamo, mi devi sciogliere.
No, però mi devi conquistare un attimo, allora, perché sennò mica mi concedo.
Non è proprio un argomento elegante da dire in una radio, però Picozzi, dimmi,
da bambino,
se tu non vivevi da bambino. Io credo che tutti i problemi della mia vita dipendano da quando mi mettevano la supposta e ti dicevano: "Uè, mi raccomando, però adesso per almeno un'ora, se ti viene non la devi fare".
Mamma mia, che
e
disastro.
C'era quel sottile senso di colpa di quando te l'avevano messa, che dicevi: "No, devo farla".
L'ora peggiore della vita. Mia mamma faceva, cioè, almeno un'ora.
Secondo
tu,
me,
tu volevi andare in bagno, non ce la facevi.
Tipo Ted Bundy o uno di quelli di cui ci parli tu è diventato serial killer per il problema della supposta.
Ma anche perché spesso e volentieri le supposte erano generalmente la tachipirina in supposte piuttosto che qualcosa per la tosse, e quindi il bambinetto, noi compresi, cioè al colpo di tosse la supposta usciva.
Sì, sì,
ma qui al di là del
e tu
del
andavi in bagno e poi guardavi col terrore di vedere se poi
vedevi,
se la vedevi
e vedevi,
no?
Quelle goccioline bianche,
mia,
dicevi,
una roba terribile, era terribile.
E sì, vedevi,
era terribile.
Ma veramente,
ma tu non, da piccolo non, Comollo,
sì,
non venivi bombardato,
sì,
di
ma da piccolo erano suppostine piccoline.
No,
ma
a me infatti, certi siluri. Io mi ricordo, c'era scritto NATO, cioè delle volte era, cioè c'era ancora quelle figure della Seconda Guerra Mondiale, c'era scritto "Vai Hitler, è per te", cioè erano proprio i siluri. Cioè,
vabbè, aggiorneremo la casistica dei serial killer introducendo anche questa.
Non avrei detto introducendo nel discorso, però
assolutamente sì.
Allora, prima abbiamo confessato che non ci facciamo dire prima da te, neanche leggiamo l'argomento, perché amiamo essere, diciamo, nei panni degli ascoltatori e scoprire insieme a te qual è il nuovo caso.
Guarda, il nuovo caso di oggi è un caso veramente terribile. Ho visto recentemente, anzi l'ho visto stamattina all'alba per prepararmi, una puntata dedicata di American Murder su Netflix, si chiama I vicini della porta accanto, e racconta assolutamente nel dettaglio, in maniera, devo dire, splendida, perché questa vicenda, questa strage familiare è avvenuta nel 2018, quindi siamo in tempi assolutamente recenti, da parte di un uomo che poi vi racconterò nel dettaglio che cosa fa, ma questa puntata è incredibile, è da vedere per tutti gli appassionati, perché si fonde e si basa su una presa diretta. Praticamente il poliziotto che interviene per una segnalazione di scomparsa si porta presso una body cam e la attiva subito, per cui tutto quello che lui fa, i primi momenti, l'indagine, è tutto documentato in maniera un po' sporca come inquadrature, perché ovviamente ballonzola la bodycam, è generalmente fissata al, sì, giubbetto del poliziotto, quindi un po' saltella.
Al posto di un bottone, al posto di qualche
però devo... no ma è visibile,
ah,
cioè,
visibile,
è dichiarata,
okay.
Cioè, anzi...
ah, quella ok. Quella dichiarata.
Deve essere dichiarata per poter poi essere utilizzata come fonte di prova, e quindi viene dichiarata, ma tutta questa vicenda è stata perfettamente documentata, e c'è anche modo di capire e di vedere come i poliziotti poi indagano e come portano una persona a confessare, anche utilizzando ad esempio la macchina della verità. C'è una sequenza abbastanza lunga in cui una donna agente esperta in poligrafo sistema appunto i cavi e i cavetti al corpo dell'uomo da interrogare, e lì si vede veramente la tecnica incredibile di come far confessare una persona.
Sai che ho letto, ho finito l'altro giorno l'autobiografia di Woody Allen, dove a proposito di niente, bellissima tra l'altro, dove a un certo punto fa una lunga digressione, quasi sembra che abbia scritto il libro più che altro per quella roba lì, su tutte le accuse di molestie, sai, tutta la storia con Mia Farrow, con la sua figlia adottiva che poi diventa sua moglie, eccetera. E dice che si è sottoposto alla macchina della verità, mentre Mia Farrow non ha voluto. Io pagherei miliardi, se ce li avessi, per vedere il video di Woody Allen che si sottopone alla macchina della verità.
Devo dire che anche negli Stati Uniti viene considerato non un mezzo di prova, ma una sorta di ausilio. Cioè, tu hai 500 sospettati o non sai dove sbattere la testa, dici a tutti i tuoi sospettati se vogliono sottoporsi alla macchina verità, chi dice no grazie
certo.
Diventa, per cui ti permette di raffinare le indagini. In Italia non si utilizza molto, ha il suo fascino attraverso trasmissioni televisive in cui l'ho vista più volte applicare per comprendere se i tronisti o i vari personaggi degli show televisivi dicevano il vero o il falso in merito a tradimenti o amori dichiarati imperituri. Per cui diciamo che non è stata fatta un gran servizio alla macchina verità. Peraltro in questo caso specifico assolutamente sì, bisogna saper porre le domande, bisogna poi saper reiterare le domande, e però vi assicuro che in mano a mani esperte ci azzecca, anche se tutti potrebbero pensare, se io mi ritrovo coinvolto in un delitto di qualunque natura esso sia e vengo interrogato in una stazione di polizia, che io abbia delle reazioni emotive, sudorazione, palpitazioni, respiro accelerato, ci sta anche ed è abbastanza scontato. Ma ci sono degli aspetti particolari che sfuggono e vengono beccati dalla macchina.
Allora, siamo pronti per la prima parte della scheda di oggi della storia?
Assolutamente. Partiamo. John Watts.
Proviamo a ragionare in termini clinici, a parlare di disturbi mentali, di sintomi e classificazioni. È un modo per capire e insieme cercare di contenere l'impatto di una storia bruttissima, una strage insensata come poche di quelle avvenute negli ultimi anni. Cominciamo quindi con il disturbo antisociale di personalità, perché di questo si è parlato al processo contro Christopher Lee Watts. Chi è affetto da un disturbo antisociale della personalità inizia presto a manifestarne i sintomi già a partire dai 15 anni. Per diagnosticare una sociopatia è sufficiente siano presenti 3 di questi 6 elementi. L'incapacità di conformarsi alle norme sociali per quanto riguarda il comportamento legale, con il ripetersi di condotte suscettibili di arresto. La disonestà, per la quale il soggetto mente, usa falsi nomi, truffa gli altri. L'impulsività o l'incapacità di pianificare. L'irritabilità e l'aggressività. L'inosservanza della sicurezza propria e degli altri. L'irresponsabilità, ossia incapacità di fare fronte a obblighi finanziari o di sostenere un'attività lavorativa con continuità. Infine, ultima caratteristica, ma non certo meno importante, la mancanza di rimorso. Ed è proprio la mancanza di rimorso di Christopher Watts ad aver colpito tutti, dopo aver scoperto che era stato lui, nell'agosto del 2018, ad aver ucciso la moglie incinta e le loro bimbe di 3 e 4 anni. La mancanza di rimorso e la sua faccia da brav'uomo. Uno di quelli che mai avresti pensato capace di tanta crudeltà.
La cosiddetta musica new metal, che tanto successo aveva avuto, diciamo, tra la fine degli anni 90 e la prima metà dei 2000 più o meno, e ovviamente tra le band di questo genere forse i Linkin Park erano la più famosa di tutte. Poi fa un po' tristezza pensare che, ahimè, il cantante è uno delle tante celebrity prematuramente scomparse. L'abbiamo messa questa canzone perché, tanto perché ci piaceva e poi perché dice: cosa ho fatto? What I've done? Una domanda che probabilmente un assassino non si fa, no, Picozzi? Se no non sarebbe un assassino.
No, tra le altre cose abbiamo sentito nella prima parte della scheda proprio definire che cos'è una personalità antisociale ai tempi, qualche decennio fa, chiamata più semplicemente psicopatia. In realtà il nostro Chris Watts non ci aveva proprio nessun sintomo. Cioè, tranne la mancanza assoluta di rimorso per ciò che aveva fatto. Un'altra delle cose per cui invito tutti a vedere questa puntata, chi ha Netflix, o recuperarla, è perché non soltanto tutto è stato ripreso dagli investigatori, tanto il sopralluogo iniziale, il primo incontro, quanto c'è un passaggio in cui, ad esempio, si scopre che il vicino di casa aveva delle videocamere di sorveglianza che davano sull'abitazione del nostro Chris Watts, e a un certo punto dice appunto all'investigatore: ma vuole vedere, perché questa donna è scomparsa con le bambine, vediamo se è uscita di casa, a che ora è uscita di casa. Si spostano nell'abitazione del vicino, che fa vedere loro i video, e a un certo punto il comportamento di Chris è un comportamento incongruo. Cioè, anziché guardare nel monitor e vedere se si nota qualcosa, guarda da altre parti, e il vicino prende da parte il poliziotto in diretta e gli dice: non si sta mica comportando bene, non mi sembra naturale, ma perché non si interessa, non guarda? Cioè, a me non piace questa cosa. E comunque al di là di queste situazioni c'è il fatto che stiamo parlando di un caso avvenuto nel 2018, quindi in piena era social, e la povera Shannon, che è la vittima, la moglie di Chris, ha documentato tutta la sua storia sui social, per cui c'è una copertura terribile di lei, terribile perché lei si riprende e mette appunto sul suo profilo Facebook tutte le scene domestiche con le bambine, i compleanni, eccetera, eccetera. Per cui si vede quest'uomo che tutto sommato apparentemente è un papà.
Chi è?
Continua, continua.
Naturalmente è partito Siri, perché ogni tanto vi stavo dicendo appunto che c'è tutta la storia di questa donna, una donna peraltro che aveva alle spalle già un matrimonio terribile, è andato a rotoli prima di conoscere appunto Chris, e 10 anni prima, quando ha conosciuto quest'uomo, lo ha conosciuto attraverso Facebook, perché lei era stata colpita da una malattia autoimmune che si chiama lupus, era ingrassata, era ai livelli più bassi di autostima, l'uscita dal matrimonio l'aveva ulteriormente distrutta, ma poi appunto ha conosciuto Chris attraverso Facebook, si è sposata e ha messo al mondo 2 bellissime bambine che all'epoca dei fatti, all'epoca in cui poi verranno uccise dal loro padre, hanno 3 e 4 anni. La stessa Shannon, cioè la moglie di Chris, aspettava un bimbo da 15-16 settimane.
Storia forte oggi, Massimo.
Non entreremo assolutamente nel merito, okay. Nel senso che rimandando a il problema è che io l'ho trovata incomprensibile. Ecco, la raccomando ancora a tutti quelli che pensano di trarre facili indicazioni da un comportamento, da un volto. Dietro ci deve essere una preparazione estrema, perché altrimenti si sparano grandissime sciocchezze. E prima fra tutti quello che a vedere Chris e a giudicarlo nessuno mai avrebbe potuto immaginare. Il suo comportamento e anche quello che ha fatto dopo.
Diciamo che se lo dici tu è inquietante, perché tu dovresti essere l'esperto, quindi se a te sembrava unpredictable, come dicono gli inglesi.
Sì, sì. C'è la gratuità più totale e poi anche un finale molto ma molto amaro.
C'è un messaggio molto interessante, Picozzi, qui a CSI Milano, all'interno di 105 Friends, su Radio 105, nata
all'interno dell'FM
1976 per volere dei fratelli. Domanda.
Sì.
Non sto sponsorizzando o non sono d'accordo col testo o con l'insinuazione o che ne so, però lo leggo perché secondo me è molto interessante, perché è una domanda che un po' mi sono fatto anch'io.
Sì.
Visto che si parla di vita antisociale, quindi possibilità di essere un criminale,
sì. Mm-hmm.
Quelli che in questo periodo, per via del Covid, dicono o scrivono, attenzione, interessante, che stanno benissimo in isolamento e non vogliono che si ritorni alla vita normale, che quadro psicologico possiamo fare? Non stiamo dicendo che siano degli assassini, assolutamente no, sgombriamo il campo da. Però anch'io quando leggo così mi faccio delle domande, no? C'è uno che dice sto meglio così, voglio che non si torni più come era prima, che ci si poteva vedere, incontrare.
Per carità, cioè uno potrebbe anche dire, per quello che sono le mie caratteristiche, sto bene così, ma per l'umanità intera, chi mi circonda, preferisco pensare di ritornare a una diversa normalità. L'ultima persona di cui che ho sentito convinto dire in fondo il lockdown a me va benissimo è un grande, che è il professor Alessandro Barbero, non so se lo conoscete, uno storico,
sì.
Che ha un suo podcast interessantissimo sulla storia, diceva ad esempio lui, che appartiene alla categoria degli storici, non vedeva l'ora di potersi chiudere nel suo studio e finalmente poter studiare senza essere disturbato.
Beh, non è una persona molto sociale,
no, diciamo. Però aspetta, però poi aggiungeva sì, questo per quello che riguarda il mio lavoro di studioso della storia, ma per quanto riguarda il mio lavoro di docente, di professore, a me manca l'aula, mancano i ragazzi, manca anche fare semplicemente gli esami. La dimensione così relazionale è... Però questo obbliga, peraltro, devo dire, a tutta una serie di nuove competenze, tra cui ad esempio quella di imparare a leggere i pensieri di chi ci sta davanti, non interpretando metà del volto inferiore perché è coperta la mascherina, ma basandosi unicamente sugli occhi, il che rende le cose ancora più complesse, anche per il buon Paul Ekman, anche per il team Roth di Lie to Me, basarsi soltanto sui muscoli perioculari è qualcosa di estremamente difficile.
Va bene, io personalmente non vedo l'ora di che le strade si ripopolino, sarò, ma devo dire che sarò un sempliciotto socievolone, però
non lo so se ci vorrà del tempo prima di riabituarci, perché in fondo siamo settati per essere socievoli.
Ma guarda, posso dire una cosa, se io avessi un milione di euro da buttare via, a giugno aprirei un locale a Milano. Secondo me
a me l'oroscopo di oggi diceva che devo andare da solo su una montagna,
la gente avrà una voglia di uscire, di stare insieme, poi non so se avranno i soldi per, avremo i soldi per farlo, però secondo me io non credo a quelli che dicono ma sarà difficile, forse un po' rimarremo orsi. Secondo me per niente, secondo me torneremo ipersociali,
guarda,
più di prima.
Io quello che, e poi ritorniamo al nostro caso di oggi, quelli che veramente fatico a sopportare sono i complottisti. Ho già visto già delle segnalazioni sui social che sono incredibili, del tipo che è già pronto il Covid-2 che seguirà l'epidemia del Covid-1 in modo da rendere tutta l'umanità un ammasso di poveretti spaventati e tremebondi, in modo che l'oligarchia, che ecco, questa oligarchia non
si capisce poi chi sia. Dovremmo affrontare prima o poi il discorso di Twitter, che sta continuando a chiudere account. Oggi, cioè, insomma, credo ieri pomeriggio hanno sospeso l'account anche del quotidiano Libero, e una discreta quantità di account di seguaci di Quannon, no? Questi che dicono che...
E lì bisognerebbe veramente parlarne ore e ore.
Perché qual è il limite? Cioè, è giusto che lo facciano o è censura? È una bella discussione quella.
Libertà,
no?
Non libertà, ma è privato, possono fare quel che vogliono. È un po'...
Bella discussione, l'affronteremo. Va bene,
ritorniamo alla storia di oggi.
Pronto?
Pronto? Sì. Aspetto, la scheda.
La scheda.
Come che ti eri fermato.
Fermato per quello.
Ci sta, andiamo.
È il 18 agosto quando Nicole Atkinson, amica di Shannon, avverte la polizia che è preoccupata perché sono rientrate la notte prima da un viaggio di lavoro e lei non risponde al telefono. Non riesce a rintracciarla e sa che quel giorno Shannon deve andare dal ginecologo per una visita di controllo. È incinta del suo terzo figlio. Ormai è arrivata al quarto mese e nemmeno in clinica l'hanno vista. La gente che va a casa dei Watts non ci trova nessuno, tranne Nicole e una vicina. Non ci sono nemmeno le bambine. Il poliziotto, per non trascurare nulla, accende la sua bodycam e riprende tutto. Una documentazione che risulterà preziosissima quando si arriverà in aula. Riescono finalmente a parlare con Christopher, il marito di Shannon. È al lavoro in un pozzo petrolifero a meno di un'ora di distanza. Quando arriva non sembra preoccupato. Apre alla gente la porta di casa e quando questi nota la fede lasciata su un comodino ammette che sì, le cose tra loro non vanno bene. Anzi, hanno deciso di separarsi nonostante lei sia incinta e ci siano due bambine piccole. Una cosa civile, ci tiene a sottolinearlo, nessun conflitto particolare. C'è però una cosa che manda in pezzi la sicurezza di Christopher. Il vicino di casa sa che c'è un sistema di sorveglianza perché lo hanno installato insieme. Basta riguardare le immagini registrate per capire quando Shannon e le bambine hanno lasciato l'abitazione.
Quindi è fatta.
No, ne diciamo proprio di no, nel senso che da queste videocamere si intravede il pick-up di Chris che accosta proprio il retro dell'abitazione, si vede che lui armeggia eccetera con il portabagagliaio, col pianale del pick-up, ma non si vede nulla di più, non si vede né trasportare corpi né le bambine, nulla si vede. Lui se la cava dicendo che praticamente ogni mattina, siccome fa l'operaio in un pozzo petrolifero, ha la sua borsa degli attrezzi, per cui lui accosta l'auto per caricare questa borsa pesante degli attrezzi. In realtà il vicino di casa dice che questa cosa a lui risulta un pochino strana, come vi ho detto prima, anzi nota il suo comportamento, anche perché noi che cosa sappiamo fino ad ora di Chris Watts? Sappiamo che è sposato con Shannon, che ha due bambine piccole, che la moglie è in attesa di un terzo bambino e che dopo una discussione o comunque un confronto, perché avevano deciso civilmente, dice lui, di separarsi, la moglie incinta con le due bimbe prende e si allontana. Allora qualunque marito sarebbe terrorizzato.
Certo.
Perché naturalmente la prima cosa che noi penseremmo è: ho litigato con mia moglie che è in una situazione di fragilità perché è incinta, due bambine piccole, le ha prese, oddio, ma non si sarà esposta a qualche pericolo? Lui invece assolutamente tranquillo, il poliziotto lascia il biglietto da visita, sarà la polizia il giorno successivo a ricontattare Chris per dire se ci sono novità, non il contrario. Naturalmente io e voi, ci fosse sparito un familiare stretto, saremmo lì a tempestare le telefonate ogni ora.
Certo.
Lì lui invece, ecco, quando poi entra la polizia, quando abbiamo sentito la scheda, trova delle cose fuori posto, trova il cellulare di Shannon appoggiato in casa, trova la fede tolta, sfilata dal dito, lasciata su un comodino. E il marito dice: strano che il cellulare non l'abbia portato con sé, perché mia moglie lavora per una struttura che fa vendite online e per lei il telefono è qualcosa di assolutamente necessario. E quindi, ma all'apparenza regge ancora botta. Sì, certamente i fotogrammi in cui viene inquadrato il suo pick-up lo mettono un po' in crisi, ma lui dice: io non c'entro nulla, non so nulla. Fino al punto in cui però naturalmente la polizia comincia a indagare per conto suo. La prima cosa che fa appunto è quello di chiedere se c'erano problemi, litigi tra marito e moglie. Lui nega, gli chiedono se ci sia un'altra donna, un altro uomo. Sono molto abili, perché non partono dicendo: signor Chris Watts, lei ha un amante. Partono dicendo: non è che per caso sua moglie ha un amante. Ed è tutta una tattica assolutamente, fino al punto in cui naturalmente gli dicono: senta, visto che lei sicuramente è estranea a tutta questa vicenda, non avrà problemi a sottoporsi alla macchina verità.
E ci fermiamo qua a questa richiesta e poi vediamo
con la terza parte che cosa succede.
Yes. Tra poco
CSI Milano.
È tempo di CSI Milano, l'ultima parte, la terza, dove arriveremo alle conclusioni con Massimo Picozzi.
Azione generale: commettere crimini, per chi non appartiene
è convinzione generale,
è convinzione, sì, generale.
Ok,
commettere crimini, tutto sommato dal punto di vista di, se il criminale poi non è un professionista, è un disastro di questi tempi, perché prima vi parlavo dei social che hanno immortalato poi la bellezza di questa donna, delle sue bambine finite vittime di un mostro, ma il problema è che qualunque tipo di crisi di dissapore viene documentata nelle chat che le persone intrattengono, non soltanto tra marito e moglie, ma ovviamente con le amiche. In questo caso specifico, Shannon aveva cominciato a parlare con la sua amica Atkinson e le aveva confessato che inizialmente credeva che le cose si fossero messe male tra lei e il marito, per via del fatto che si era presa una vacanza con le bimbe, era andata nella città natale che stava in Colorado, lasciando il North Carolina dove abitava con Chris. Lì era successo praticamente che abitavano sia i suoi genitori di Shannon che i genitori di Chris, che peraltro non vedevano di buon occhio questo matrimonio e questa donna. La crisi era precipitata quando a un certo punto le bambine erano arrivate a casa dei nonni paterni e la nonna paterna aveva proposto un gelato alla bambina più piccola, ignorando che questa bambina, oppure non ignorando ma fregandosene, avesse tutta una serie di allergie e di intolleranze, per cui la mamma si era veramente partita per la tangente dicendo: tu sarai la nonna ma tu me la vuoi uccidere, e se ne era andata sbattendo la porta. E questo, secondo Shannon, poteva avere influito sui rapporti con il marito e sul raffreddamento dei rapporti. Peraltro tutto questo suo disagio, questo fatto, lei non sapeva, Shannon aveva intuito ma non sapeva che c'era un'altra donna nella vita di Chris, però quello che aveva notato è che naturalmente, avendo loro una vita sessuale di coppia attiva, particolarmente attiva, il marito la respingeva, le negava qualunque tipo di contatto fisico, e nell'ultimo periodo questo era durato anche più di un mese, per cui nei messaggi che Shannon si scambiava con l'amica diceva: ma pensa, io ci provo, questo mi respinge, è più di un mese già che non abbiamo nessun tipo di rapporto. Tutta questa cosa viene documentata e finisce evidentemente nelle mani degli investigatori, e su questa messaggistica naturalmente il colpevole nulla sa. Se andiamo sulla terza parte della scheda, poi vi dico com'è finita la vicenda.
Andiamo subito!
Il procuratore e i detective gli stanno addosso fino a quando Christopher cede e comincia a raccontare. Lui e Shannon avevano avuto una violenta discussione. Lei sospettava che avesse un amante e alla fine lui l'aveva ammesso e le aveva detto che era finita, che se ne andava. Ma la moglie non aveva voluto saperne, così erano volati gli insulti, poi si era passati alle sberle e ai pugni. Nel frattempo le bimbe si erano svegliate, chiedendo perché la mamma non si muovesse più. «Sta male», aveva replicato l'uomo. «Bisogna andare in ospedale». Così aveva caricato in auto il corpo della moglie e sistemato Bella e Celeste sui sedili posteriori.
I suoi avvocati alla fine raggiungono un accordo. Piena collaborazione e un numero di ergastoli tale da impedirgli di uscire mai più di galera invece della sedia elettrica. Prima di accettare, i legali hanno giocato la carta dell'infermità di mente. Uno psichiatra ha stabilito che Watts è un sociopatico, un uomo incapace di provare sensi di colpa, ma questo non basta per parlare di incapacità di intendere e volere. Anzi, Christopher è così lucido che ha trovato una nuova fidanzata. Per ora la relazione è solo epistolare, ma lui non dispera di incontrarla di persona. E perché ciò accada, ha chiesto che il processo a suo carico venga rivisto. La confessione dei suoi crimini gliel'hanno estorta. Lui è solo una povera vittima del sistema.
E quindi?
Beh, naturalmente questo è documentato che non sia così,
certo.
Anche per il semplice fatto che poi quando confessa gli chiedono dove abbia occultato i corpi, che vengono proprio ritrovati esattamente dove lui aveva dato indicazione. C'è un altro fattore che naturalmente Chris non tiene in conto, è che lui aveva deciso, aveva litigato con la moglie dicendole che aveva un amante, in effetti aveva trovato una donna. Ecco, qui c'è un passaggio degli investigatori che vi assicuro mi ha colpito molto, perché a un certo punto l'investigatore dice: ma io ho visto una foto sua, signor Watts, di una decina d'anni fa e lei era molto molto meno in forma di quello che appare adesso. Chris gli risponde: sì, effettivamente pesavo 112 kg, adesso peso 85 kg, palestrato, perfettamente in forma. E il detective gliela butta lì: ma sa che nella mia esperienza chi improvvisamente riesce a perdere una ventina di chili e si mette in forma e ha una palestra in casa, come abbiamo visto lei ha, in genere perché ha trovato una nuova donna, perché c'è un amante sotto. E lui lì alla fine comincia a tentennare, un po' confessa, un po' no, ma quello che lui non tiene in conto è che naturalmente la vicenda della scomparsa della moglie e delle due bambine diventa un fatto di rilevanza nazionale. E l'amante, naturalmente, vedendo e scoprendo quello che sta per accadere, si fa viva spontaneamente e, poveretta, lei non c'entrava assolutamente nulla, tant'è che va a parlare con gli investigatori e dice: io ero assolutamente convinta che quest'uomo mi ha detto che era sposato con le bambine, ma mi ha anche detto che era già separato, per cui noi ci eravamo frequentati, ma io non sapevo assolutamente nulla della situazione. Ecco, psicopatico, senza rimorso, senz'altro. Ecco, pensate una cosa, che per farlo confessare sempre i nostri bravi detective decidono che forse non se la sentirà con loro, ma si potrebbe aprire in maniera più diretta, più spontanea, con il padre, per cui in una sala di interrogatori con videoregistratore occultato, telecamere e video, registrano questo incontro e a un certo punto Chris confessa. Però anche qui, pensate allo psicopatico figlio di buona donna che è questo Chris. Che cosa confessa? Confessa che la mamma, cioè Shannon, la vittima, la moglie, per vendicarsi del fatto che lui aveva deciso di lasciarlo, ha ucciso le bimbe. Mm. Chi ha ucciso le bimbe è stata quindi la moglie, e lui a questo punto, vedendo quello che aveva fatto la moglie, non ci ha visto più, ha perso la pazienza e ha messo le mani al collo della moglie. Per cui ha cercato di discolparsi infamando una povera donna che in realtà altro non era che una vittima. Non gli è andata assolutamente bene, naturalmente. Questo però è stato oggetto di dibattimento, perché nel processo poi c'è stata la possibilità per i familiari di fare spontanee dichiarazioni. Lui, fortunatamente, richiesto dal giudice se avesse qualcosa da aggiungere, ha risposto no e se n'è andato via con la sua bella tuta arancione. Ma sentire i genitori, ma anche i suoceri senz'altro, perché hanno perduto una figlia dei nipoti, ma anche gli stessi genitori in lacrime chiedere perdono, è stata una visione assolutamente straziante.
Che storia.
Lui, ripeto, poi alla fine, perché è una situazione terribile, a parte il fatto di essere assolutamente recente, vi ho detto che è una storia dell'agosto del 2018, mm-hmm. È terribile perché alla fin fine è di una banalità estrema. Cioè, quest'uomo aveva tutte le possibilità di questo mondo di poter divorziare. Oltretutto aveva già fatto dei gesti che avrebbero aperto lo spazio a qualunque tipo di sospetto. Perché? Perché mentre la nostra Shannon era in trasferta con un'amica per lavoro e lui aveva le bambine a casa, aveva preso una babysitter, aveva detto alla moglie che sarebbe andato a vedersi una partita di baseball, ma in realtà è andato con l'amante in un ristorante pagando con la carta di credito.
Beh, come ci hai insegnato tu, probabilmente dal suo punto di vista, essendo sprovvisto di senso di colpa, empatia, tutta quella roba lì, il divorzio era, a immaginarselo, una seccatura enormemente maggiore che non eliminare. Cioè, abbiamo visto tanti film, mi viene in mente anche qualche film di Woody Allen dove succedeva questa roba, Match Point, no? Raccontava una storia simile, dove questo qui trovava che quella soluzione lì fosse l'unica, in quel caso, per liberarsi dell'amante.
C'è,
no?
C'è un punto però che non torna in questa vicenda, su cui possiamo anche fermarci. Il problema è, va bene la moglie, anzi non va bene assolutamente nulla.
Va malissimo.
Le due bimbe erano due bimbe veramente simpatiche, splendide, veramente indicibile questa cosa, per cui lui aveva già commesso dei passi falsi, come a dire: siccome non riesco a dirlo, a farlo, forzo i ritmi, forzo i tempi e metto lei davanti all'evidenza. Però a quel punto, che bisogno c'è?
Brutta storia, però bruttina. Sempre interessante ascoltare dalla tua voce queste
storie, soprattutto le vicende giudiziarie.
E quello che c'è poi nella testa, certo, che poi neanche tu capisci.
No, in questo caso devo dire che devo alzare bandiera bianca e dire: questo era l'incarnazione del male, punto e fine.
Grazie Max.
Grazie a voi.
Ci sentiamo martedì prossimo.
Arrivederci.
Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.
Radio 105. Proud to be different.